Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci di nuovo assieme, ultimo appuntamento settimanale. C'era una canzone che andava tanto, ormai possiamo dire il secolo scorso. Grazie a Dio è venerdì e finalmente ci siamo. Venerdì con Ferdinando Vicini nel pre-match. Ciao Nando.
Ciao Stefano, buonasera. Direi... grazie a Dio è venerdì, perché? Perché veniamo da un martedì decisamente shock, quindi
molto shock.
Vogliamo buttarci alle spalle questo brutto martedì sera di Cesena e quindi auspichiamo che arrivi presto la partita con la Juventus Next Gen, perché insomma vogliamo vedere un'Ancona molto diversa da quella che abbiamo visto a Cesena, che non ci è piaciuta affatto. E poi comunque avremo modo di approfondire l'analisi e anche la presentazione della partita di domani durante il programma, perché avremo ospiti interessanti. Tra l'altro abbiamo anche Donadel che, siccome si gioca in serale domani sera, sta svolgendo l'allenamento in questo momento, per cui non potremo averlo in diretta, ma sono stato allo stadio poco fa e abbiamo registrato con lui l'intervista che avremmo fatto in diretta qui dagli studi con Donadel, per cui ce l'avete in esclusiva e in diretta, roba di mezz'ora fa, ecco, quindi fresca. Sentiremo quindi Donadel, sentiremo il collega di Alessandria, della Gazzetta di Alessandria, di Tutto Sport, Raimondo Bone, che ha sempre seguito la Juventus Next Gen sin dalla sua fondazione, quando ancora si chiamava Juventus Under 23. E poi avremo un amico di Radio Tua, ma soprattutto un profondo conoscitore della Serie C, come il direttore sportivo Domenico Sfrappa. Infine Pompilio Capozzi, che è stato dirigente dell'Ancona, dirigente della Fiorentina, e conosce molto da vicino Marco Donadel, ma anche la Serie C, a cui chiederemo anche notizie che riguardano ex biancorossi. Bene, direi quindi che il menù è ricco, Stefano. Andiamo a vedere,
andiamo a vedere anche il menù
della giornata.
Spalmata su due giorni per quello che ci riguarda, tanto per gradire, insomma. Dai, si parte domani pomeriggio alle 18:30 con Pontedera Recanatese, SPAL Lucchese, Virtus Entella Arezzo. Poi stop alle 20:45, Fermana Cesena, vedremo come si comporterà la Fermana incontrando il Cesena, Gubbio Vispesaro, Rimini Perugia, e allo stadio del Conero l'Ancona che incontra la nuova generazione della Juventus.
Sì, ricordiamo la classifica.
Andiamo, completerei anche con domenica, con tre partite: alle 16:15 Olbia Carrarese, alle 18:30 Sestri Levante Torres, e alle 20:45 Pineto Pescara Derby. In questo caso, derby regionale,
sì,
Pineto Pescara.
Sì, sì.
La classifica.
Dopo quattro giornate, però ricordiamo che ci sono alcune squadre con una partita in meno.
Esatto. Intanto in vetta troviamo, forse sorpresa, non lo so, la Torres con 12 punti, sotto proprio il Pescara con 10, Carrarese con 9, Lucchese con 8, Olbia 7, Cesena 6, pari punti con Perugia e SPAL, Cesena con una partita in meno tra le altre cose, Gubbio, l'abbiamo detto, 4 partite, Pineto con 5 punti, poi abbiamo la zona bianca, Pontedera, Arezzo, Fermana, Ancona, tutte a 4 punti e tutte che hanno giocato le 4 partite, Vispesaro 3 punti, Rimini 3 punti, Recanatese 3 punti ma con una partita in meno, Sestri Levante 3 punti, Virtus Entella 2 punti, la Juventus 0 punti, ma con una partita in meno.
Ecco appunto, questo è importante, la partita in meno, perché la Juventus ha 0 punti, però ha giocato 3 partite invece di 4, come l'Ancona e come tutte le altre, quasi tutte.
E ha perso comunque sempre negli ultimi minuti.
Sì, anche, anche con la SPAL, ha perso al 92esimo, gol di Bertini, e partita che sembrava destinato al pareggio. Intanto allora, sono arrivati già, vedo tanti messaggi.
Contro,
tanti,
la contro la Juve si vincerà con un rigore inesistente.
Per compensare.
Per compensare, ci scrive questo nostro amico, giusto, perché giusto. Visto che la Juventus viene accusata spesso di vincere con rigore inesistente. Quindi,
tu ne sai qualcosa.
Buonasera a Ferdinando Vicini, al direttore Stefano Ferra, ce lo scrive Fabio Florio. Ciao.
Buonasera,
Fabio.
Veramente Stefano Ferra.
Non importa, la è rafforzativo,
è l'intenzione,
esatto. Nicola Lupo che ci augura la buona puntata. Tommaso che ci scrive: buonasera, domani sarà una partita difficilissima contro la Juventus Next Generation, anche perché loro vengono da 3 sconfitte consecutive e faranno di tutto per invertire la rotta, quindi mi aspetto un match molto delicato e difficile da vincere. In questo momento secondo me però dovremmo concentrarci più sul gioco che sui risultati, che con il tempo sicuramente arriveranno, quindi può starci anche un pareggio ma con un bel gioco. Mi aspetto un gran gara da Cioffi, potrebbe essere la gara buona per sbloccarsi. Tommaso.
Speriamo, Tommaso, speriamo che Cioffi si sblocchi, speriamo che anche che Cioffi giochi, perché è uno dei giocatori in dubbio, in quanto lamentava qualche acciacco post Cesena.
Questo amico che non si firma dice: tantissime le critiche questa settimana dopo il primo tempo che non avevamo giocato male, ci vuole calma.
Sì, il primo tempo non era stato male, però insomma poi la partita si valuta globalmente e una squadra quando molla in quel modo, però ne parleremo dopo.
Oh, qui iniziano i problemi di diotrie, perché il monitor quest'altro è più distante per
buona
me.
Buonasera ragazzi, buona serata e buon lavoro da Marco Montesi, poi...
ciao Ferdinando.
Cerca di risparmiare le critiche verso la squadra, ci dice Marco. Di non risparmiare.
Ha corretto poi, di non risparmiare.
Massimiliano Cecili, Donatello rischia domani? No, non rischia Donatello.
Buonasera ragazzotti, la Juve Next Generation 0 punti, credo domani occorrerà non solo vincere ma anche convincere, anche perché è arrivato fattivamente il momento di capire che tipo di campionato andremo a fare. Questo è il pensiero di Massimiliano.
Sì, allora... intanto Stefano, credo che la classifica dopo 3 giornate per quanto riguarda la Juventus e 4 giornate per quanto riguarda l'Ancona non sia ancora una classifica attendibile, bisogna tutti, anche tutti gli addetti ai lavori dicono sempre che ci vogliono 10-12 giornate per vedere i veri valori delle squadre, no? Ma intanto vediamo per esempio la Torres, giustamente tu dicevi Torres a sorpresa, sì a sorpresa assolutamente, perché la Torres e l'Olbia venivano considerate come squadre di media fascia, ma invece la Torres ha giocato 4 partite e le ha vinte tutte. Io personalmente ho visto Recanatese Torres e devo dire che la Torres ha vinto con un pizzico di fortuna, per cui a volte quando si tratta di 3 partite o di 4 partite ci sono anche situazioni, circostanze particolari che influiscono sui risultati, no? Poi vediamo anche la SPAL che è a 6 punti, ha giocato solo 3 partite, 2 vittorie e una sconfitta, dovrà giocare un'altra partita, se la vincesse sarebbe terza in classifica, adesso è nella pancia della classifica, quindi insomma ancora c'è da verificare questi valori. Fatto sta che l'Ancona alla svelta deve rimediare, perché ha vinto solo una volta in 4 giornate e quindi chiaramente deve cominciare a mettere fieno in cascina.
Domani sera, c'è scritto qua il nostro amico, domani sera tutti al Del Conaro, sempre avanti Dorici, saluti a Ferdinando e a Stefano. Gianluca.
Grazie Gianluca.
Oh,
grazie
Gianluca Giardini, ciao. Gianluca.
E Stefano, no, aggiungiamo anche che se andiamo a vedere le marchigiane sono tutte nella parte bassa della classifica, no? Perché se l'Ancona è a 4 punti, anche la Fermana ha gli stessi punti dell'Ancona, la Vispesaro è a 3, ha preso i primi 3 punti martedì battendo la Lentella, e la Recanatese ha preso i primi 3 punti anch'essa vincendo in casa della Fermana nel primo derby della stagione, quindi sono tutte là a 3-4 punti, no?
Ma io penso a monte di tutto, penso che le critiche soprattutto che siano arrivate nei confronti dei biancorossi al momento è da una parte sul tipo di campionato che farà questa squadra, quindi da parte dei tifosi, e capire che tipo di campionato sarà fatto da questa squadra. E dall'altra parte capire quale sarà il gioco con quei ragazzi che scendono in campo.
Sì, va considerato anche che, io lo voglio dire questo, che la squadra
più
la
vicino.
Valuteremo,
se no, non ti sentiamo.
La squadra la valuteremo insomma ancora più avanti perché è presto. L'Ancona ha cambiato 13 giocatori, di questi 13 giocatori sono tutti millennial, tutti giovani, tranne Pellizzari e Christoffersen, credo. Energy è ugualmente un millennial perché è 2000, sì, quindi Christoffersen e Pellizzari sono gli unici due che non sono millennial. Molti giocatori, 5 o 6 giocatori, sono arrivati negli ultimi giorni di mercato. Ora o abbiamo un mago con il cilindro e la bacchetta in panchina, oppure pensare che una squadra assemblata così, con tanti giovani, con 13 giocatori nuovi, 14 anzi veramente, in 4-4-8 riesca a diventare un'armata invincibile, oppure dobbiamo stare con i piedi per terra e capire tra l'altro che rispetto all'anno scorso la squadra è molto più giovane, quindi ci sono dei rischi quando tu fai una squadra con i giovani, per cui dove può arrivare questa squadra non lo sa nessuno. Dobbiamo aspettare, valutare, però sinceramente gettare subito la croce addosso all'allenatore dopo 4 giornate mi sembra un po' eccessivo. Però certo devono darsi una mossa, perché soprattutto non è bello perdere in quel modo a Cesena, non è bello perdere di fronte a 1000 tifosi dell'Ancona che sono andati a Cesena in una serata infrasettimanale, ma io direi però che ci sono anche gli altri, no? Anche quelli che non sono potuti andare o non hanno voluto andare, che la partita l'hanno vista in televisione, oppure che hanno ascoltato la diretta su Radio Tua, o che comunque erano lì con sul PC o sul cellulare a guardare il risultato dell'Ancona. Insomma, non è bello, questo non deve accadere, ma sentiremo a proposito anche quello che ha detto Donadel su questo nell'intervista appunto che ho realizzato con lui nella pancia del Conero poco tempo fa. Stefano, penso che sia arrivato il momento della prima pausa pubblicitaria.
Siamo pronti, andiamo subito con la prima pausa pubblicitaria. Una domanda così però al volo te la faccio. Secondo te può aver inciso anche il fatto dell'assenza fisica di Donadelle in panchina in queste due partite?
Sì, io credo che comunque c'è l'allenatore.
Anche perché, diciamo, per chi lo vede è, non dico agitato, però in ogni caso è
si fa sentire,
è un allenatore che insomma che partecipa, non è uno che sta fermo lì seduto, è uno che urla, che incita i suoi, gli dà delle indicazioni.
Allora, non è che abbiamo perso a Cesena perché non c'era Donatello in panchina, lo premetto perché sennò poi non siamo chiari, quindi l'Ancona ha perso a Cesena e probabilmente con ogni probabilità avrebbe perso anche con Donatello in panchina, però forse non avrebbe perso così, ecco, forse non avremmo visto quello scempio che abbiamo visto nel secondo tempo.
334 35 20 488 per interagire con noi. Noi andiamo in pubblicità.
Bianco rosso. La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.tecnosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TecnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071-2412-258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri.
Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 821 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo in diretta sulle nostre frequenze, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Biancorosso, sempre in attesa del match di domani contro la nuova generazione della Juventus.
È un'assoluta primizia qui a... è la prima volta, insomma, che la Juventus Under 23 gioca al Del Conero ed è anche la prima volta che l'Ancona si confronta con questa squadra, una squadra nata qualche anno fa. È stata la prima, la Juventus, a sfruttare questa opportunità di presentare una squadra Under 23 e poi che aveva ribattezzata Next Gen. È una squadra che insomma, nelle stagioni passate si è ben distinta in questo campionato. Tra l'altro ha anche vinto la Coppa Italia una volta ed è arrivata in finale di Coppa Italia nell'altra. Però per capire meglio qual è questa squadra, che cosa è questa squadra con cui l'Ancona dovrà misurarsi domani sera, noi abbiamo scomodato un nostro collega che si chiama Raimondo Bovone, della Gazzetta di Alessandria, ed è un collega che ha seguito la Juventus Next Gen dal momento in cui è stata fondata praticamente. Abbiamo il collega?
Ok, ce l'abbiamo, l'abbiamo benissimo. Raggiunto, Gazzetta dello Sport di Alessandria, Gazzetta dello Sport di Lo Sport, Gazzetta dello Sport,
il collega Raimondo Bovone, forse c'è stato un equivoco, della Gazzetta dello Sport, lui di Alessandria, e segue da sempre la Juventus, prima Under 23, adesso Next Gen. Buonasera e grazie di essere con noi, a Raimondo Bovone.
Buonasera a voi, grazie dell'invito e un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo.
Grazie Raimondo. Allora, tu questa squadra l'hai vista nascere praticamente, no?
L'ho vista nascere perché gioca ad Alessandria dalla stagione 2018-2019, che è quella della sua fondazione. E da allora questo è il sesto campionato in cui si esibisce al Moncagatta, stadio che è praticamente il suo stadio di casa. Ed è credo l'unico caso in Italia di due squadre non della stessa città che giocano nello stesso stadio.
Lo credo anch'io, a parte qualche caso come adesso sta succedendo alla Vispesaro, che gioca a Recanati perché il Benelli è in fase di ristrutturazione. Però strutturalmente io credo che sia l'unico caso. Sì, hai
sì, perché non ha uno stadio proprio. C'è una cittadella
proprio
dello sport in costruzione a Torino, ma alla fine dei lavori abbastanza lontana, in cui dovrebbero poi giocare nelle previsioni la Next Gen, la squadra femminile, la Primavera, insomma una serie di queste cose, ma al momento paga l'affitto all'Alessandria per giocare al Moncagatta.
Ed è una squadra che si allena alla Continassa, che è il vecchio centro sportivo della Juventus, mi spiegavi.
Dipende,
però qualche volta
la Continassa quando fa l'allenamento congiunto con la prima squadra di Allegri, se no si allena a Vinovo.
A Vinovo, ecco, quindi si allena nei vecchi campi di Vinovo, dove era anche la Juventus prima di andare alla Continassa, però poi spesso si allena insieme alla prima squadra.
Esatto, perché c'è molta sinergia fra le due squadre e Allegri pesca, negli ultimi anni ha dimostrato di pescare tantissimo in questa squadra.
Eh sì, ci sono giocatori come Fagioli, come
Fagioli,
Miretti,
Sulè, che adesso poi è stato ceduto, ma l'anno scorso ha giocato Ealing Junior, tutti questi giocatori, ma li ho visti tutti dall'inizio, è piena tutti i giocatori passati da questa squadra riempiono un po' tutte le squadre di Serie A e di Serie B.
Quelli sono quelli da Juventus, no? Poi ci sono quelli che sono andati in altre squadre come Castagnos, che è alla Salernitana.
Alla Salernitana, come Dragosin al Genoa.
Quindi giocatori sono passati, giocatori che però sono diventati giocatori importanti.
Giocatori importanti. Certo.
E tra l'altro la Juventus nella sua fresca storia di Under 23 o Next Gen, che dir si voglia, ha anche vinto una Coppa Italia.
Ha vinto una Coppa Italia nel secondo anno, quindi nel 19-20 con Pecchia in panchina. che poi sta continuando a fare una buona carriera, direi.
Sì, è nel Parma.
La promozione in acqua la Cremonese, sia lì che parla, e anche quest'anno l'avvio con il Parma è
lascia credere che sì, di un campionato. Allora, veniamo invece alla next gen di quest'anno, precisando, tu l'hai già accennato, che la caratteristica sia della Juventus next gen che dell'Atalanta Under 23 è che i calciatori possono essere impiegati anche nella prima squadra, in sostanza.
Sì, non al contrario, nel senso che possono andare dalla seconda squadra alla prima, tornarci, continuare a giocare, ma non possono, quelli della prima squadra non possono fare il cammino inverso.
Sì, ecco, questo è bene specificarlo, come è bene specificare, perché spesso ce l'hanno chiesto qui in radio e lo abbiamo risposto, ma magari ecco, ci sei tu, quindi a maggior ragione lo spieghiamo, quali sono le regole che riguardano retrocessione e promozione eventuale della Juventus e dell'Atalanta Under 23?
Allora, le cose non è chiarissimo, meglio, ci sono tante idee, tanti modi di interpretare la norma, mi sembra che possa retrocedere.
Cioè, o meglio, se va in Serie D, no, se va in Serie D, non può,
perché perderebbe lo status
esatto,
di professionista,
quindi non può iscriversi alla Serie D.
Perché
però
la società è unica, il bilancio è unico, quindi
esatto,
tutto viene riportato al bilancio della Juve.
Perfetto.
Quanto alla promozione, però, in teoria potrebbe farlo.
Potrebbe andare in Serie B.
Questa clausola della Serie B, della Lega di B, che non vuole seconde squadre.
Che non vuole le seconde squadre, però il regolamento prevede che se la Juventus o l'Atalanta dovessero Under 23 dovessero vincere il campionato, hanno il titolo per iscriversi alla Serie B. E qui secondo me scoppierebbe un po' una guerra politica poi fra la Lega di B, che giustamente, come dicevi tu, non vuole seconde squadre. Però oggi la FIGC dice questo e non è il primo
come
caso.
Come tutte le estate in Italia, perché
sì,
se
esatto,
mi permetti, diciamo
sì,
che non c'è mai niente di liscio.
Ormai
tutte le estati
gli organici
a vedere corsi e ricorsi
in tribunale,
i tribunali civili oltre che quelli sportivi, per squadre che vogliono salire, vogliono scendere, non vogliono retrocedere, insomma è sempre una cosa che non ci sono regole fisse. Tutto sommato, seguendo un ragionamento che secondo me non sostiene più 60 squadre in terza serie in
sì,
Italia.
Esattamente.
Cioè il sistema non le regge più, l'economia non le regge più.
Ma d'altra parte ricordiamo, Raimondo, che quando è stato modificato il regolamento e prevista la possibilità delle seconde squadre in Serie C, si pensava che ci fosse un'invasione, invece per tanti anni
fossero 6 o 7, c'erano 7 grandi, cioè più o meno.
Sì, ma almeno 6-7, invece in realtà è stata solo la Juve per 5 anni, al sesto anno è arrivata anche l'Atalanta.
È arrivata l'Atalanta. Poi diciamo che ci sono situazioni ibride, no? Come poi in Italia, perché sai, fatta la legge, trovato l'inganno, noi siamo i maestri al mondo a trovare le scappatoie. Ma ci sono tante realtà, per dire, in Lombardia sia il Milan che l'Inter hanno qualche squadra satellite con
sì,
cui
famose,
si appoggiano.
Le famose seconde squadre,
esatto,
palesi,
virtuali, così
palesi
come,
o virtuali.
Così come in Sardegna, per dire, l'Olbia è una succursale del Cagliari.
Esatto, è così. Come, insomma, poi invece codificato, il Bari è di De Laurentiis e la Salernitana era di Lotito prima che arrivasse in Serie A e scattasse la famosa clausola, che, lo ricordiamo, sarebbe una clausola d'escludendum, cioè se per assurdo la Juventus retrocedesse alla fine di questo campionato in Serie B, parlo della prima squadra, e sì, contemporaneamente la Juventus
su
next gen vincesse il campionato, non potrebbe partecipare alla Serie B, perché è vietata la partecipazione della società madre e della seconda squadra allo stesso campionato.
Sì, della stessa due squadre della stessa proprietà.
Della stessa proprietà, esatto. Veniamo invece alla next gen di quest'anno, no? Perché uno guarda la classifica e dice, insomma, questa squadra è scarsa, però in realtà non è così. Ha fatto 3 partite, 0 punti, ne ha perse 2, mi pare, negli ultimi minuti, e comunque invece di giocatori interessanti, rosa ne ha tanti.
Sì, ne ha tanti, diciamo che è una situazione particolare, perché ha 8 infortunati al momento, ha una rosa piuttosto ampia, 30 giocatori, con un'età media bassissima.
È la più bassa, 21.
Media,
sì.
Considerato che ci sono 3... 34 anni che sono il capitano Poli, il centrocampista Iocolano, che rientrerà forse per la fine dell'anno perché si è operato al crociato, e l'attaccante Guerra, che hanno acquistato in estate.
Sì, Guerra,
gli
che
sono tutti nati dal 2001 in avanti.
In avanti, quindi sono tutti dei millennial, no?
Sì, esatto.
Esatto. Qui, però ci sono giocatori molto interessanti, per esempio c'è, vado così guardando, spigolando sull'organico, c'è gente come Kenan Yıldız, che è una seconda punta turca che è molto quotato. Sì. Credo
turca,
che...
il passaporto tedesco, è un 2005.
Sì, è la sua, esatto, il passaporto tedesco è un 2005, la sua quotazione ha già superato 1 milione di euro. Tanto per dirne una,
sì, intorno al miglior, sì. Come lei, d'altronde, è molto interessante anche l'olandese Huijsen,
che
un difensore, anche lui del 2005, che già l'anno scorso era in ottica prima squadra, fece una bellissima stagione nella Next Gen, soprattutto con quella doppietta incredibile in semifinale col Foggia.
Sì.
Quel
esatto.
2-1 che eliminò la squadra pugliese e fece qualificare la Juve alla finale, poi persa col Vicenza.
Poi, esatto, perché una volta l'ha vinta, una volta l'ha persa, no? La finale di Coppa
sì,
Italia.
Sì, sì.
E poi ci sono dei giocatori che sono nel giro delle nazionali di categoria Under 20 per lo più, mi sì. dicevano anche tecnici federali con cui ho parlato, che sono molto interessanti, tipo il terzino Riccardo Turicchia. E poi anche il difensore
centrale difensivo Muaremovic,
che credo sia serbo di nazionalità, qualcosa del genere. Comunque, insomma, sono
Muaremovic è sloveno
e serbo, credo, come
sloveno bosniaco. Doppio passaporto,
sloveno-bosniaco. Insomma, sono giocatori giovani e quindi con tutti i limiti dei giovani, però molto interessanti, soprattutto talentuosi. Questo lo diceva anche Donadel, lo sentiremo dopo il tuo intervento. Anche Donadel parlava di una squadra che ha comunque giocatori di talento. E in queste prime partite che tu hai seguito è stata anche abbastanza sfortunata, insomma.
È stata sfortunata soprattutto l'ultima partita in casa con la Spal, persa al 90esimo con un tiraccio da 25 metri che è passato in mezzo a 20 gambe e coprendo il portiere, che guardandola così potrebbe avere qualche responsabilità, però non la vede partire, se la trova quando ce l'ha davanti, e soprattutto nel 4-3 precedente in cui sono andati 3 volte in vantaggio in quella partita e poi hanno perso 4-3 nel finale. Tra l'altro la partita di martedì scorso è stata la prima che hanno giocato in casa, perché per via delle sospensioni per le nazionali appunto recupererà la gara con la Recanatese mercoledì prossimo in casa.
Sì, esatto, con la Recanatese.
4-3 esterno era col Rimini.
Esatto, col Rimini, ma anche col Pescara aveva perso, insomma,
sì, più nettamente,
più
però.
Nettamente, sì. Bene, questo è il quadro di questa squadra, che è una squadra che quale modulo adotta?
3-5-2, esattamente come la prima squadra.
Quindi speculare a quello di Allegri, insomma, praticamente è una squadra che non a caso, no? Credo che adotti questo...
Non a caso, esatto, è proprio quella la missione, perché tanto in questa partita con l'Ancona Huijsen non ci sarà, perché visto l'infortunio di Alessandro è stato convocato da Allegri. Alessandro starà fuori, da quello che si legge, 1 mese e mezzo, e quindi questo
Allegri
ragazzo
ha attinto...
probabilmente sì, non credo che giochi titolare, ma è uno che fa il braccetto sia destro che sinistro, perché usa indifferentemente tutti e due i piedi.
Però questo la dice lunga appunto sul valore di questi ragazzi, perché vengono convocati nella prima squadra della Juve.
Visto che parlavamo di qualità, vorrei segnalarti anche un giocatore che mi è piaciuto particolarmente contro la Spal, e che è questo 2004 albanese, italo-albanese, Luis Asa, piccolotto, tutto corsa e fosforo.
Sì,
un
sì.
giocatore che Brambilla lo descrive come una mezzala che per necessità ha schierato centrale davanti alla difesa a fare il regista, e ha fatto una gran partita contro la Spal.
Sì, me ne parlavano anche dei tecnici federali di Asa. Allora, proviamo a buttare giù la formazione? Ci
proviamo
riusciamo?
A buttare giù la formazione, certo che riusciamo.
Allora,
ci proviamo.
In porta da Fara?
Allora, in porta da Fara.
I tre
difensori, vista l'assenza di Huijsen, direi Savona, Poli e Muaremovic.
Poli, dicevamo, è il difensore esperto.
Quello... centrale esperto, il capitano, sì. È un 89.
Sì, sono tre, no? Ricordavamo i
sì,
esperti.
Savona, Poli, Muaremovic.
Sì, poi invece i cinque di centrocampo.
I cinque di centrocampo, sugli esterni Mulazzi a destra e Turicchia a sinistra.
Il Turicchia di cui parlavamo prima.
Asa centrale, posizione del regista, con Comenensia e Salifu mezzeali.
Comenensia e Salifu. Davanti?
Davanti, rispetto, secondo me, però è un'opinione mia, gli Yıldız va in panchina e giocheranno Guerra e Cherry.
Guerra e Cherry. Anche Cherry, attaccante che si è messo in luce anche nelle nazionali.
Anche lui convocato, anche lui 2003.
Sì, 2003.
Altro insomma, ottimo elemento, molto fisicato.
Ecco, quindi insomma è una squadra che da non sottovalutare, perché i zero punti in classifica fanno sempre pensare a una squadra che non gioca bene, ma io sono reduce di aver visto per esempio Vispesa-Orientella. La Vispesa aveva zero punti, l'Entella viene data per una delle squadre più forti, eppure insomma la Vispesa ha vinto con autorevolezza, il che vuol dire insomma che la classifica dopo tre o quattro giornate è poco indicativa. Per la Juventus addirittura tre, perché una la deve recuperare, dicevamo,
mercoledì. Tieni conto che è il peggior inizio della sua storia in Serie C per la Juventus, perché i primi due anni, il primo con Zironelli in panchina, il secondo con Pecchia, perse le prime due, sì. Poi vinse la terza. È il primo anno che perde tre partite, che è ultima da sola a zero punti.
E l'allenatore è Brambilla quest'anno.
L'allenatore è Brambilla, che è al secondo anno. Brambilla che fu preso nell'estate del 22 da l'Atalanta Primavera.
Ecco, quindi si ritroverà contro...
missione.
No, non si ritroverà contro perché è un altro girone, però insomma avrebbe probabilmente potuto allenare anche l'Atalanta Under 23.
Certo, era la sua squadra
era
prima.
La sua squadra.
Tra l'altro loro hanno iniziato con la politica di un allenatore all'anno, quindi Zironelli, poi Pecchia, poi c'è stato il biennio di Zauli,
sì,
e poi adesso è il secondo anno di Brambilla.
Di Brambilla, esatto. Beh, forse Pecchia è andato via perché aveva altre richieste.
Altre mire, sì. Che la carriera sta dimostrando di valere. Poi quando uno vince, l'anno dopo, bene o male, tutti si aspettano che tu ti ripeta, e allora... forse è meglio andare.
È meglio andare, sì, molti allenatori fanno questo discorso, dicono lì ho vinto e vado via perché intanto...
Abbiamo visto Spalletti,
sì.
Che poi il caso ha proiettato in nazionale, ma questo ha vinto lo scudetto a Napoli, e tutti sappiamo cosa significa, e poi...
È andato via in salutato ospite praticamente. Benissimo, Raimondo, io ti ringrazio, è stato un piacere averti con noi a Radio Tua e a presto, penso ci vedremo al ritorno.
Io ringrazio te e saluto gli ascoltatori e buon calcio a tutti.
Grazie anche a te.
Bene, ringraziamo il nostro primo ospite della serata, Raimondo Bavone, per essere stato con noi, Gazzetta dello Sport, ovviamente corrispondente da Alessandria. Lo lasciamo, torniamo da noi, avete scritto di tutto e di più nel frattempo con tante cose, e avete sentito un po' com'è la situazione, c'era chi chiedeva quanti saranno i tifosi al seguito.
Zero.
Che mi dobbiamo dire?
La Juventus Under 23 non mi risulta che abbia pubblico al seguito. Magari qualche amico tuo, correligionario tuo, andrà a vedere la Juventus per come dire, fedeltà ai colori, no? Qualche Juventino.
Ma non credo. Non credo in questo caso.
Tra l'altro gioca con una maglia con le strisce rosa, perché il rosa è il primo colore delle maglie della Juventus, no?
Quindi sì, pure queste cose strane. Vabbè, comunque, meglio così.
Intanto abbiamo
meglio
una
che non giocano in bianco,
no?
Nero
della Juventus Next Gen.
Allora, state scrivendo, dicevo, di tanto tutti, c'è Ludovico Andrioli che scrive: un saluto a tutta la redazione di Radio Tua dal sottoscritto e da Giovanni Sordoni dall'Inghilterra. E poi aggiunge:
grazie,
siete
Giovanni.
Grandi ragazzi e forza ragazzi.
Grazie Giovanni, grazie Giovanni.
Quindi è sempre un piacere avere vostre notizie. Questa mattina per motivi di lavoro sono andato in Orogel, la Cesena, ancora prendono per i fondelli, scrive Marco Montesi. Vabbè, insomma, è una ruota che gira.
Sì, sì.
Marco Scolchiera.
Eravamo noi che festeggiavamo, no?
Salve a tutti. Appunto, quanto arriveranno i tifosi da Torino? Non mi sembra che si stia alzando l'asticella. Bene essere prudenti, ma dalle prime avvisaglie sembrerebbe che abbiamo davanti un campionato più difficile rispetto agli anni scorsi, ci scrive
sì,
Marco.
Molti sostengono questa tesi, cioè che il campionato ha un livello più elevato dell'anno scorso. Io dico che al momento possiamo dire che i nomi delle squadre che partecipano al girone B sono sicuramente altisonanti e più blasonati di quelli dell'anno scorso, perché se vediamo sono retrocesse squadre come Montevarchi e Imolese e San Donato Tavernelle, sono arrivate squadre come Spal, Perugia e Pescara che è risalita dal girone C. Però da qui a dire poi che il valore squadra è più alto, questo lo vedremo, insomma, diamoci un tempo di osservazione di quelli.
Sembra che manchi qualcosa in fase di costruzione, poi negli ultimi 20 metri della porta. Tiri in porta poco o niente, però il primo tempo non era stato così disastroso. Giovanni Sordoni.
Sì, è vero, ma credo che anche le osservazioni di Giovanni sono, secondo me, non certo peregrine, perché calciamo poco in porta, ancora calcia poco in porta, questo forse è vero. I gol che abbiamo fatto sono stati, soprattutto quello di Paolucci, gli ultimi due, quello di Paolucci e quello di Peli, sono stati due contropiedi sostanzialmente, due assist di Spagnoli, ma bisogna che la manovra offensiva cresca, questo è sicuro.
Allora, non ci crederei, ma sto cercando di mettere in funzione anche gli sms per coloro, intanto sono trovati
sono arrivati tanti, diversi. Massimiliano Alberto dice: caspita, hanno pure la riserva di Alex Sandro. Sì, l'hanno, però non gioca perché appunto è in prima squadra, ce l'ha svelato Raimondo Bovone. E poi Alessio Sartini che ci scrive e dice: buonasera a tutti, ben vengano le seconde squadre dei grandi club, ma secondo me non dovrebbero fare classifica. Questa è un'opinione, si è parlato molto di questo, Alessio, ma insomma avere un campionato con delle squadre fuori classifica apre scenari che forse ai quali non siamo pronti, perché insomma poi quando non c'è la classifica tutto può essere visto in una chiave diversa. Con
è come questi dannati playoff che dicono li facciamo in questa maniera perché
sennò a marzo poi cominciano i risultati strani,
esatto.
No? È così.
E quindi andiamo, si avanti. Cerca di rimediare, ma
guarda, avevo altri messaggi da leggere.
Allora, sì, te li procuro.
Intanto tu, se ti prepari con Donatello, così andiamo ad ascoltare l'intervista a Donatello.
Ok, perfetto.
Poi tantissime critiche questa settimana, ma dopo il primo tempo non avevamo fatto male, ci vuole calma. Questa è perché insomma, c'è poi un po' si è creata, no? questo dualismo, queste due scuole di pensiero, ci vuole calma oppure è tutto da buttare. Ecco, diciamo che ci vuole calma, io dico. E Paolo Cecili si porta avanti, via Donatello e via il direttore sportivo, quindi buttiamo via tutto. Poi ancora si va più giù, Prezioso faceva girare un po' la squadra. L'anno scorso avevamo Prezioso che faceva girare un po' la squadra, quest'anno Prezioso non ce l'abbiamo. E forse non è un caso, perché è stata una scelta quella di ringiovanire, di mandare via i giocatori. Io l'ho scritto oggi, poi domani potrete leggere sul Corriere Adriatico il mio articolo proprio su questo, sull'età, su come è stata innovata profondamente la rosa dell'anno scorso, ma sono state scelte, ma aspettiamo, perché ripeto, poi bisognerà vedere se le scelte sono giuste o sbagliate. Non si può dire dopo 20 giorni di campionato, perché il campionato è cominciato il 2 settembre, oggi siamo al 22, giusto Stefano?
Esatto, oggi è il 22.
Quindi 20 giorni di campionato, e ripeto una cosa che va tenuta in considerazione: di 14 giocatori 6 praticamente sono arrivati negli ultimi giorni di mercato, cioè 20 giorni fa, 25 giorni fa, 27 giorni fa. Diamo un po' a Donatello la possibilità di lavorarci, di integrarli. Ci sono giocatori che sono arrivati come Gavioli, che sono anche giocatori interessanti, che noi non abbiamo visto ancora, sì, o meglio non sono mai
non abbiamo ancora la rosa completa, esatto, per vari motivi, e abbiamo un Perucchini.
Senti,
bloccato,
esatto,
tra l'altro,
esatto, cose, questo, no? Pure ha inciso, no? Perucchini così, Donatello due giornali di squalifica su quattro, insomma tanti tasselli che non sono andati al loro posto.
Vitali con la microfattura però è presente,
è
in campo,
costretto a giocare. Stefano,
siamo pronti
con Donatello?
Siamo pronti con Donatello.
Allora, via con l'intervista a Marco Donatello di un'ora fa.
Allora, siamo con Marco Donatella alla vigilia della partita con la Juventus, ma naturalmente veniamo dalla sconfitta 4-0 di Cesena, una sconfitta pesante. Come ha reagito la squadra? Cosa avete fatto in questi giorni di preparazione alla gara con la Juventus?
Vabbè, ovviamente abbiamo lavorato tanto su di noi, sul gruppo, sul capire come mai appena andiamo in difficoltà, è successo anche sul 2-1, sui due gol del Gubbio, perdiamo un po' la testa, cioè ci abbiamo persa completamente e quindi dobbiamo capire i motivi, ci siamo parlati, abbiamo trovato delle soluzioni, ci siamo allenati per essere al massimo fisicamente, insomma tecnicamente per la partita di domani che come tutte le partite è importante, però in questo momento diventa ancora più importante per una sensazione, uno stare diciamo tranquilli tra di noi e dare senso al lavoro che stiamo facendo.
Ecco, diventa più importante, c'è pressione, il presidente De Jong è uscito con un comunicato pubblico in cui conferma la fiducia. Ecco, in tutto questo cosa avete percepito?
Sì, diciamo che ringrazio il Presidente per le parole, il comunicato penso che sia uscito insomma, in risposta a una notizia, quindi non così dal nulla che si sveglia al mattino e fa un comunicato. E la pressione sì, la sento come tutte le settimane, come tutte le partite, la tensione partita, il voler fare le cose al massimo e basta, è un percorso, la squadra è stata diciamo rifinita anche negli ultimi giorni di mercato con 4-5 giocatori nuovi che prima o poi vanno anche valutati in campo, non sono allenamento e stiamo trovando i nostri equilibri e non ci dimentichiamo, almeno non ho fatto dimenticare alla squadra in questi giorni le prestazioni che abbiamo fatto con Lentella e col Gubbio, che io continuo ad essere convinto avremmo meritato molto di più e basta, e quindi ci dispiace di questo passo falso e speriamo di aver azzeccato i punti giusti perché non succeda più insomma al secondo tempo come Cesena.
Ecco, c'erano 1000 tifosi dell'Ancona in una partita serale e infrasettimanale che hanno cantato e incitato la squadra anche alla fine. Avete parlato di questo? Avete riflettuto insomma su questo diciamo affetto, spinta che il pubblico vi ha dato?
Sì, subito i ragazzi in pullman, qualcuno me l'ha fatto notare, io ero su nel gabbiottino rimasto un po' da solo a pensare a quello che era appena successo, appena andava via l'adrenalina della partita e ho visto la squadra andare sotto, come ha detto anche in conferenza, è stato un momento particolarmente emozionante, non ho vissuto tante volte, proprio è stato un po' il rumore, no? Che aumentava, come se sentissero un po' il bisogno della squadra di quella cosa lì in quel momento e è servita tanto, devo essere sincero, perché non abbiamo passato tanti giorni qui a ricompattarsi, ma già il giorno dopo avevamo voglia, tanti diciamo ne parlavano di questa cosa e ci sentiamo un po' in debito per questo e avremo delle energie in più sicuramente per dare qualcosa in più.
Ecco, tante partite ravvicinate, andiamo un attimo sul tecnico, ci saranno degli acciacchi, ci sono giocatori indisponibili, c'è la situazione di Perucchini anche da valutare. Ecco, Perucchini può essere recuperato per domani sera e poi ci sono anche Cioffi che era uscito acciaccato, Ajemang che era in recupero. Ecco, qual è la condizione dei giocatori?
Sì, la condizione di Perucchini era, come ho detto prima, una piccola situazione muscolare all'adduttore. Ovvio che non l'avremmo mai provato e testato fino all'ultimo se non avessimo avuto anche Vitali in dubbio con la mano e in questo momento valuteremo anche oggi, probabilmente non ci sarà neanche domani perché essendo una cosa muscolare conviene, come si dice, recuperarla al massimo avendo altri otto giorni dopo, ma non è detto che oggi si possa sentire meglio, ovvio che sta migliorando, però non è diciamo un fastidio, un qualcosa, è qualcosa di muscolare, quindi ha diciamo i suoi rischi. E per quanto riguarda gli altri, a parte le fatiche e gli acciacchi normali, io penso che arrivare alla terza partita con una botta di Cioffi da valutare oggi e tutto il resto del gruppo disponibile sia vuol dire un grande merito anche al lavoro dello staff sanitario, perché stanno tutti veramente bene.
Veniamo all'avversario, la Juventus ha 0 punti, è una squadra che è la più giovane del campionato, ma veramente è l'ultima della classe.
Ma assolutamente no, infatti questa è l'unica cosa che non dirò ai ragazzi, anche se ovviamente lo sanno, ma dopo 3 partite, tra l'altro, quindi noi ne abbiamo giocata una in più, aver 0 punti, può voler dire tutto e niente, si sa che magari tanti di loro arrivano da una primavera, quindi lo scotto iniziale da pagare con la categoria ci può essere, è una squadra pienissima di talenti, è una squadra fisica, è una squadra tecnica, è una squadra che ha colpi, che può farti la giocata in qualsiasi momento. Se noi pensiamo che ha 0 punti e che sono i più giovani della categoria, finiamo malissimo. Dobbiamo limitarli in quello che sono i loro punti di forza e cercare di colpirli in quello che sono le debolezze, come tutte le altre squadre. Però a inizio dell'anno, che una squadra che ha 0 punti o 9, insomma, è figlia anche un po' delle situazioni, degli eventi, come abbiamo vissuto anche sulla nostra pelle a Chiavari e col Gubbio, insomma.
Per chiudere, è un classico la domanda, la terza partita in 8 giorni, turnover, so che non ti piace questa espressione, ma insomma ci saranno cambiamenti?
No, no, ma il turnover mi piace come espressione, semplicemente non lo faccio a tavolino, non cambio i giocatori semplicemente perché penso che siano stanchi, ma avendo, come detto prima, una partita al quarto giorno e non al terzo, sicuramente oggi staranno tutti bene e quindi valuteremo anche un po' le condizioni fisiche, chi starà meglio, chi servirà di più, ma le indicazioni, le scelte andranno solo dal punto di vista tecnico, tattico e chi sta meglio fisicamente, ma non... Anche perché poi abbiamo 8 giorni, insomma, anche se uno è stanco, ma penso che sia importante per la partita, gioca. E finché ce ne ha da...
Grazie.
Prego. Punto biancorosso.
Queste le parole di mister Donadelle, raccolte da Ferdinando Vicini alla fine della conferenza stampa
per
prima
Radio
per Radio Tua e prima dell'allenamento.
Prima dell'allenamento che si sta svolgendo in questo momento, per cui possiamo anche abbozzare una formazione, Stefano, però chiaramente questa risente del fatto che l'allenamento di rifinitura si sta svolgendo in questo momento e quindi possiamo pensare che giochi Vitali in porta, perché Perucchini credo che sia preservato ancora e potrebbe tornare titolare ad Olbia. In difesa dovrebbe giocare Cella centrale con Barnabà a destra e il recuperato Dudu a sinistra. A centrocampo potrebbero giocare sugli esterni Peli e il recuperato Ajay Mahjong, che potrebbe dare un turno di riposo almeno inizialmente a Martina. Torna Gatto sicuramente a centrocampo, escluso a Cesena all'inizio, e Paolucci, l'altro centrocampista centrale, davanti Cioffi ed Energe, dietro a Spagnoli. Dubbi legati alle condizioni di Cioffi, che non era al meglio ma che dovrebbe farcela. La formazione della Juventus l'abbiamo data prima, la ripetiamo: Daffara in porta, Savona, Poli e Muamerovic, i tre difensori del 3-5-2 di mister Brambilla. A centrocampo Mulazzi e Turicchia esterni, Asa centrale davanti alla difesa, Comenensi e Salifu i due interni, Guerra e Cerri i due attaccanti. Cerri che, come dice il nostro ascoltatore, era effettivamente al Pescara l'anno scorso. Qualcuno ha scritto, sì. Cerri è quello del Pescara. Poi Marco Montesi, Cerri non è un ex Pescara, dice Massimiliano D'Alberto. Sì, Cerri è un ex Pescara, no, da non confondere con l'altro Cerri, quello del Cagliari, del Lanciano, eccetera, eccetera.
E neanche con il jazzista.
Allora, neanche con Franco Cerri, grande jazzista, noto anche per
la pubblicità
del detersivo, lui nella vasca.
2-1 che faceva, sì, all'epoca, esatto. Ma siamo alla televisione in bianco e nero.
Sì. Si vede che abbiamo anche i capelli bianchi e neri.
Attenzione a quello che dici. Ci fermiamo, linea alla pubblicità, state con noi, tra pochissimo andiamo a toccare e a disturbare il direttore sportivo Domenico Sfrappa, state con noi.
Dai luce alla tua azienda, aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Ami lo sport? Per te ora c'è Players for Players. Preparati a sperimentare un nuovo livello di coinvolgimento con la piattaforma All-in-One, che ti offre un accesso esclusivo con i tuoi atleti e squadre sportive preferite. Scopri cosa stanno facendo in tempo reale, partecipa a chat esclusive, parla con loro, ottieni l'accesso al dietro le quinte e molto altro ancora. Vai oltre il semplice guardare le partite e inizia a connetterti con squadre e atleti come mai prima d'ora. Cosa aspetti? Unisciti a Players for Players. Scarica ora l'app dal tuo App Store.
Punto Biancorosso.
Eccoci di ritorno dal break pubblicitario, ritorniamo sempre all'interno di Punto Biancorosso, ultima puntata settimanale, ve la ricordo, in ogni caso questa perfetta perché è di venerdì e domani si torna però in campo alle 20.45 allo stadio del Conero. È possibile ancora fare i tagliandi, fare il biglietto, quindi se ancora non l'avete fatto sapete che c'è bisogno di supporto per quello che riguarda i biancorossi. C'è anche una novità per quello che riguarda il discorso degli invalidi con il servizio della Croce Gialla, esatto, la navetta, quindi c'è la navetta anche per la partita di domani.
Intanto salutiamo Domenico Sfrappa che è con noi e lo ringraziamo di essere qui a Radio Tua. Grazie Domenico.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Ciao, ciao, ciao.
Cogliamo l'occasione per dare, perché c'era un nostro ascoltatore che ce lo chiedeva, quanti sono i tifosi ospiti al seguito della Juventus Next Gen? Sono 11. Invece mi dispiace che Domenico non abbia sentito l'intervista che ho fatto a Donadel, perché c'erano degli spunti interessanti. Donadel dice, Domenico, che in pratica la sconfitta di Cesena non si deve ripetere, che il secondo tempo è stato molto brutto, concorda insomma che è stato molto brutto, dice però insomma prima non abbiamo fatto male, cioè si riferisce alle partite precedenti, quella persa in casa col Gubbio, il pareggio con l'Entella e la vittoria con il Pineto. Io dico questo: una squadra che ha cambiato 14 giocatori, di cui sei arrivati negli ultimissimi giorni di mercato, molto giovani, perché l'età media dell'Ancona era di 27 anni l'anno scorso, è diventata di 23 quest'anno, forse è il caso di non emettere subito sentenze. Tu che ne pensi?
Ma diciamo che allora, le sentenze dopo quattro giornate, insomma, credo che sia presto. Credo che sia... ci sia una specifica uno specifico indirizzo che la società ha dato, ha voluto ringiovanire, ha voluto sicuramente mettere a disposizione una squadra, diciamo, giovane, per un tecnico sicuramente anche lui giovane sotto il punto di vista della sua carriera, e quindi per poter lavorare, che potesse sicuramente, diciamo programmare qualcosa per il futuro. Insomma, mi sembra che l'idea era quella di programmare un campionato, diciamo, con un playoff, cercando poi di programmare per il futuro qualcosa che sicuramente la società e i tifosi si aspettano. Credo sia stato questo il ragionamento.
Sì.
Adesso stiamo facendo il centro sportivo, abbiate pazienza, la società sicuramente è una società che è credibile, sai, oggi nel calcio è molto questo, insomma, quindi penso che è una società credibile, una società che in questo momento, voi lo sapete, per tutti questi anni non ci ha mai avuto il campo di allenamento, quindi in questo momento se si fa un centro sportivo dove sicuramente ci sarà...
Beh, lo sai anche tu, perché quando sei stato qua era un problema tutti i giorni, no?
Andavamo da un campo all'altro, quindi lo so, insomma, quindi da un centro sportivo significa una programmazione, ecco, diciamo così, quindi io credo che ci voglia un po' di pazienza.
Sì, perché poi tutti la vogliono questa programmazione, poi quando si fa, però insomma, i risultati contano.
Ma sai, allora, il tifoso angonetano sicuramente diciamo che ha avuto qualche problematica con qualche società che l'ha portato sicuramente a andare nei campi che non avrebbe mai pensato, però è anche abituato bene, perché sa benissimo che spesso ha giocato in dei campionati sicuramente dove sicuramente la città merita, insomma, dove questi tifosi vorrebbero tornare, quindi sai, quando fai una presentazione con tutte quelle persone là, quando una partita in casa fai 5.000 persone, gli abbonamenti mi sembra che sia quasi record dei
2005 passati,
quindi 2005 abbonamenti, 1.000 persone in trasferta a Cesena di martedì, quindi significa che c'è dalla parte dei tifosi quell'attaccamento che ci vuole e che hanno capito che la società. Poi sai, le critiche fanno parte del mestiere, si prendono gli elogi e si fanno le critiche, bisogna lavorare, quello che dice Donatello lo sposo al 100%. Sai, una squadra giovane avrebbe bisogno di qualche risultato per lavorare meglio, tu lo sai, insomma, che anche tu hai l'esperienza, le squadre giovani vorrebbero un pochino di esperienza, vorrebbero un pochino di risultati per poter lavorare in serenità e programmarsi per il futuro. Fino adesso non è stato, però magari auguriamoci che, insomma, vengano qualche risultato per poter lavorare bene, insomma.
Sì, ecco, Donatello poi rimarca questo concetto e dice: i giocatori giovani sono portati a entusiasmarsi oppure a deprimersi, e anche l'ambiente, insomma, quando si perde poi escono fuori tutte le critiche. Io invece, dice lui, devo fare da palo, da punto di riferimento,
deve spegnere l'incendio,
e credo che debba, che lavorare con i giovani sia bello ma anche complicato per questo, perché probabilmente tu che hai gestisci le società e i calciatori, ci confermi che gestire giocatori giovani è più, cioè, richiede, è più complesso che gestire.
Maggiore attenzione, maggiore. Però io vorrei spendere una parola, vuoi dire, e dire ai tifosi che sono in buone mani, cioè una società sicuramente credibile. E questo, guardate, che nel calcio non è semplice avere una società credibile, che programma, che progetta, che c'ha la voglia di progettare qualcosa anche futuristica. E oggi nel calcio molte società sono improvvisate, sanno che se partono ma non sanno se arrivano, e non sanno se si iscrivono l'anno dopo, capisci? Che questa
addirittura
è dimostrazione.
Domenico, leggevo dell'Alessandria che ha licenziato il direttore sportivo dopo che si è preso a pugni davanti al presidente con un assistente del presidente. Cioè succede un po' di tutto, veramente, se guardiamo.
Quindi capisci che quando c'hai allora un progetto serio, e credo che questo i tifosi lo apprezzino, perché se no non si fanno 2500 abbonamenti sapendo che c'è una squadra giovane. Quindi il tifoso, capisco che è difficile digerire 4-0, anche i ragazzi devono capire che questi ragazzi fanno dei sacrifici, quindi sai che uno può perdere, ma sa perdere 4-0, magari ci sta che uno abbia anche qualche parola anche fuori luogo, sai.
Ti faccio la domanda che mi è stata rivolta. Allora, Donatello è stato squalificato la prima volta perché è stato espulso nel finale della gara col Gubbio, perché
mi sembra una cosa veramente vergognosa quella canna. Quello che che ha fatto la spia, che hanno parlato al telefono per fare per
dopo ho preso un'altra giornata. Sia... Ecco, ma secondo te, la domanda che mi hanno rivolto diversi, secondo te se ci fosse stato Donatello in panchina, magari l'Ancona perdeva lo stesso, ma avrebbe perso in quel modo così?
No, credo che un allenatore, con tutto il rispetto che possa avere per il suo secondo, però insomma l'allenatore è riconosciuto dal gruppo, quindi sai benissimo che insomma quando non c'è l'allenatore sicuramente un pochino perdi, però ecco, lasciami dire due cose insomma a quel 007 che ha fatto sta bravata, che ha detto che in pratica si parlavano per telefono, ma insomma, ma questo dove vivono queste persone qua? Ma lo fanno tutti, lo fanno. L'allenatore va in tribunale, parla con la panchina, parla con i suoi assistenti, ma dove vivono? Che bravata avrebbe fatto per far prendere un'altra giornata di squalifica a Donatello? Cioè, mi sembra talmente una cosa brutta, ma brutta, che non riesco a capire, che mi sembra quasi gratuita, ti dico sinceramente.
Quindi secondo te insomma sono andati oltre le righe. E questo può aver inciso, ripeto, non sto dicendo che l'Ancona...
No, io dico che non è giusto che lui abbia preso un'altra giornata di squalifica e che se ci fosse stato Donatello non c'è una riprova, però credo che sicuramente forse qualcosa, non dico adesso che avrebbe ribaltato il risultato, però magari
si sarebbe sciolta come si è sciolta nell'ultima mezz'ora la squadra.
Dai, nell'ultima mezz'ora è dura da digerire un risultato così pesante in una partita dove sicuramente i tifosi ci tenevano, hanno scontato il fatto risultato, sai.
Certo, l'anno scorso
qua sono...
l'anno scorso era stata una... Tu c'eri poi, mi pare, a Cesena, se non mi ricordo male. E
sì.
Ecco, quando si è vinto 1-0 col gol di Spagnoli. La cosa che ti volevo chiedere, che qualcuno sta anche evidenziando tra i tifosi, che l'Ancona fa un po' di fatica negli ultimi 25 metri a creare poi l'occasione, cioè i gol che ha fatto li ha fatti in contropiede, sull'azione manovrata magari sta trovando qualche difficoltà.
Penso che ti sei dato la risposta prima quando mi dicevi della squadra, no? Una squadra con 14 elementi nuovi, con un abbassamento dell'età, solo con il lavoro puoi venire fuori. Io, tu lo sai, insomma, sono sempre uno che guarda il lavoro. Il lavoro è quello che ti può portare lontano e ti può portare vicino, a seconda come lo interpreti. Questa è una squadra che ha bisogno del sostegno dei tifosi. I tifosi in questo momento ci sono, loro devono capire delle responsabilità, perché sai, quando trovi una città che fondamentalmente ti segue, quando trovi una tifoseria così calda, così passionale, i giocatori hanno la possibilità di essere osannati se le cose vanno bene, e purtroppo devono accettare anche le critiche, perché la realtà è che quando sono le critiche positive, cioè nel senso, la contestazione positiva, la vedo come una cosa di crescita, non senza la violenza, senza nulla, insomma. Ma noi, ti dico sinceramente, quando ti contestavano magari per un risultato che in quel momento sicuramente non avevi soddisfatto, magari anche per la prestazione, perché tu sai, il tifoso vorrebbe vedere la maglia sudata, come si dice spesso, no? Quindi credo che una squadra giovane questo lo debba fare. Poi alla fine il risultato, tu sai bene che può venire fuori da tante cose, no? Non è che il risultato viene fuori, che ne so, un palo, una traversa, un rigore sbagliato, il portiere che magari può fare un'indecisione, o la difesa, o l'attaccante che sbaglia un gol. I soldi sono dettati dagli episodi. Però la maglia sudata credo che il tifoso la voglia vedere, e questo secondo me i tifosi hanno l'obbligo, dentro una città passionale, con dei tifosi meravigliosi come c'è l'Ancona, penso che sia il minimo che possono dare questi ragazzi.
Assolutamente. Ti giro alcune domande che sono arrivate dai nostri ascoltatori. Massimiliano D'Alberto ti chiede: buonasera direttore Sfrappa, vorrei un suo parere sulla squadra senza diplomazia.
Ah, guarda, la diplomazia non è che la uso io, quello che penso nella vita, ho sempre detto quello che penso, mai e mai in diplomazia. No, allora, credo, ripeto, è quello che penso io, per quelle che sono anche state le mie esperienze, una squadra giovane spesso e volentieri, le società, io adesso non parlo di questa situazione qua, parlo in generale, spesso ci sono gli allenatori che hanno un pochino di esperienza, che guidano le squadre giovani, perché magari, sai, in un anno di transizione così, l'allenatore sicuramente ha grandissima esperienza, non ce l'ha, però è un, mi dicono che sia una persona preparata, e quindi può darsi che possa avere delle lacune che magari verranno colmate a gennaio, però io credo che se la società ha fatto questo tipo di scelta, allenatore giovane, squadra giovane, avrà avuto le sue cose, le sue sicuramente buone indicazioni.
Indicazioni, certo. Invece quindi, Bruno Cardilli ti chiede, direttore, conosce Gavioli? Può dare qualcosa in più al centrocampo dorico? Gavioli ex vivaio dell'Inter e l'anno scorso alla Regina.
Sì, potrebbe dare, però sai, i giocatori non è che qui, allora quando... Io credo che si perda.
Gavioli, scusa, mi è arrivato nell'ultimo giorno di mercato.
Sì, ho capito. Però io dico, non è che un giocatore può cambiare le sorti di una squadra se ha delle difficoltà. Si perde, si vince tutti insieme e credo che questa squadra si debba tirare fuori a prescindere se gioca un giocatore o non gioca un altro. Sempre nel parere che con il lavoro si possa venire fuori. Io ho la sensazione che... qualcuno magari faccia anche delle critiche, sai, anche quando, diciamo, quell'anno che sono stato lì, io sicuramente c'era gente che magari non veniva allo stadio per vedere, ma anche per, che ne so, per criticare. Però ci sta, il tifoso paga il biglietto e spesso e volentieri dice anche delle cose che magari che non potrebbero essere neanche accettate da te che sei in addetta ai lavori, però le devi accettare perché il tifoso pagando il biglietto, se ti fa una contestazione oppure... perché quando su queste grandi piazze è importante star vicino alla squadra e la squadra deve dimostrare che dal campo danno tutto. Poi in questo momento credo che la squadra sia buona per questa categoria in un campionato difficile, perché stanno il girone B, secondo me è un girone abbastanza difficile, quindi ci devi stare con la capoccia, ci devi stare perché trovarti magari in situazioni diverse da quello che pensi, non solo per la Cuna, anche per tutte le altre squadre. E ci sono delle nobili decadute, ci sono delle squadre che fanno fatica. Domani sicuramente troverai una squadra che è giovane come te, che però ha la qualità, perché la Juventus ha la qualità. E lì sicuramente devi tirar fuori qualcosa di più.
Sì, dicevamo prima che lo zero in classifica dice poco, perché...
No, dice poco, perché la Juventus... E i giocatori sono di qualità, sono, e quindi con qualche esperto, e quindi domani è una partita sicuramente importante, perché poi ripartire e ritornare con l'entusiasmo magari che si è creato nelle ultime partite, però in questo momento domani è una partita difficile perché giochi contro una squadra che di qualità ce n'ha tanta.
Benissimo. Direttore, grazie di essere stato con noi.
Grazie, è sempre un piacere.
Alla prossima, un grande abbraccio. Spero di vederti presto.
Grazie.
Al Del Conero.
Grazie, sì. Verrò. Buonasera a tutti.
Ciao.
Bene, lasciamo il direttore sportivo Domenico Sfrappa, che è stato con noi. Abbiamo fatto una bella disamina su quello che è l'ambiente.
È sempre molto preciso. Il direttore dice le cose come vede, conosce i giocatori, conosce le squadre, quindi le cose che lui di cui parla, insomma, era sa quello che dice. Cerri era chiamato l'uomo in ammollo, era un mio carissimo amico Gianni Frittella. Sì, allora diciamo che il detersivo che pubblicizzava Cerri, lo possiamo dire perché di tanti anni non facciamo più pubblicità, era Biopresto, non Omo, come qualcuno ha scritto.
No, probabilmente si riferiva a Omo in ammollo, l'uomo in ammollo, no?
Sì.
Che era diventato quindi, più conosciuto per quello che per il suo lavoro.
Abbiamo scoperto che Franco Cerri, sì, appunto, grande musicista, poi era conosciuto per la pubblicità. Chissà poi perché hanno scelto lui per la pubblicità, quindi, perché non è che fosse un volto famoso Franco Cerri, no. Era famoso fra i cultori della musica jazz. No, invece è curiosa la cosa che ci dice Gianni della stazione, che era amico di Franco Cerri. Beh, questo non lo sapevamo. Oh, ribadiamo quindi che sono 11 i biglietti, perché sapete che dalle 19 è chiusa la prevendita per gli ospiti, quindi i tifosi della Juventus Next Gen, probabilmente parenti dei giocatori, sono 11. E invece quindi possiamo andare, credo, Stefano,
l'ultimo break pubblicitario,
l'ultimo break pubblicitario, e poi anche il nostro ultimo ospite, Pompilio Capozzi.
State con noi.
Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario, ultimo break pubblicitario, vale sempre l'invito come quello che avete sentito nello spot, date fiducia alla vostra radio del cuore se volete che continui le sue trasmissioni, questo è fondamentale.
Certo, e quindi ecco, ci sta scrivendo il nostro ultimo ospite che è pronto, è disponibile. Quindi lo stiamo chiamando. Intanto approfitto per leggere il messaggio dal nostro ascoltatore che non si firma, che dice: anche la Juve Next Gen ha un esperto per reparto, noi furbacchioni dietro no, e ci manca anche un giocatore, visto che Macchioni non lo vedremo mai. Boh, non so se non vedremo mai Macchioni, ma comunque sì, è vero. Si è infortunato Macchioni e non è stato rimpiazzato. Intanto credo che abbiamo raggiunto Pompilio Capozzi, che ringrazio per essere con noi. Buonasera Pompilio.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Grazie a te Pompilio, che ad Ancona insomma ha vissuto l'epoca Pieroni, lui era il dirigente, si occupava in particolare di marketing, poi è andato alla Fiorentina e alla Fiorentina ha avuto modo di conoscere anche Marco Donadel, che era calciatore.
Sì, sì, l'ho conosciuto in quella veste, era un calciatore importante di una Fiorentina molto importante, la Fiorentina di Mutu, di Toni, di Jorgensen, di Palucci.
Ed era un po' quasi un allenatore in campo già allora.
Ma sicuramente
no?
Era un leader silenzioso, un punto di riferimento nello spogliatoio, poi insomma, per quanto poi fossero quei miei contatti con lo spogliatoio, però era una persona molto, un calciatore molto considerato all'interno dello spogliatoio, ed era oltre a un'ottima persona, per quanto poi mi è stato possibile conoscerlo occupandoci di cose in parte, diciamo, non connesse almeno per me al campo.
Benissimo. Allora, quello che così tu segui naturalmente sempre l'Ancona, ecco, per sempre. Quello che tu hai visto, squadra giovane, squadra di battevamo, squadra che dopo tre o quattro giornate di campionato probabilmente non ha avuto ancora il tempo, è un po' un cantiere, no? Con 14 giocatori nuovi e tutti giovani o quasi tutti giovani, perché se si eccettua Christoffersen, ex Salernitana, attaccante, che è un 26enne, e Pellizzari, che è anche più o meno 25-26 anni, sono arrivati tutti i giocatori millennial, tutti under, quasi tutti under, insomma, quindi no, ci vuole un po' di tempo.
Ma assolutamente, infatti credo che ci voglia un po' di pazienza. La squadra è stata molto rinnovata, tanti arrivi negli ultimi giorni di mercato. Alla fine sono passate solo quattro giornate e più o meno il ruolino di marcia è simile a quello dello scorso anno. Se non vado errato, lo scorso anno dopo quattro giornate aveva 5 punti l'Ancona. E quindi io non sarei molto preoccupato. Ovviamente capisco che una parte della tifoseria vorrebbe vincere l'Ancona, veder vincere l'Ancona tutte le domeniche, e anche io se è per questo, però bisogna avere un attimo di pazienza. Come diceva il direttore in collegamento prima di me, anche l'allenatore è giovane. Io personalmente non l'ho visto lavorare sul campo, ma persone di calcio che conosco bene mi assicurano che abbia tutti i mezzi per poter fare una carriera molto molto importante. Quindi allenatore giovane, squadra giovane, è necessario carburare pian piano, ma i tifosi, come già stanno facendo, devono essere vicini alla squadra e quindi continuare a sostenerla. Poi i risultati sono certo che pian piano arriveranno. È fisiologico che una compagine così rivoluzionata, peraltro con tanti giocatori di prospettiva, ci sia bisogno di qualche settimana di assestamento.
Ecco, tu quando eri qua ti sei occupato anche di biglietti, insomma di biglietteria, di marketing, e 2500 abbonati in Serie C, quasi 5000 spettatori nella prima partita casalinga col Gubbio, e 1000 tifosi martedì sera nella sfortunata, brutta trasferta di Cesena, però insomma 1000 tifosi che vanno in trasferta al martedì sera per seguire la squadra. Ecco, questi sono dati importanti, no, per la Serie C.
Assolutamente, testimoniano la grande vicinanza del pubblico anconesano rispetto ai biancorossi, quindi assolutamente sono dei numeri rilevanti. Anche la partita di Cesena, visto che ne parlavi, è sicuramente una partita che non ha fatto piacere ai tifosi, ma è anche, insomma, Cesena è una squadra che parte in questo campionato con ambizioni di vertice assoluto, con un budget importante, e anche io penso che l'assenza di Donadel in panchina abbia sicuramente contribuito alla debacle che poi si è avuta partita in corso da parte della squadra.
Ecco, quindi anche tu sottolinei questo aspetto. Probabilmente l'Ancona avrebbe perso lo stesso, ma magari quel secondo tempo così evanescente non si sarebbe verificato, perché comunque con Donatello in panchina probabilmente i giocatori sarebbero stati sollecitati in maniera più efficace, ma perciò esiste un allenatore primo e un allenatore secondo, insomma, altrimenti...
No, ma è evidente, poi...
Non è che stiamo dando le colpe al povero Falanga, insomma, che colpe non ne ha, che è quel sostituto di Donatel, però, certo. Insomma, il primo allenatore conta, voglio dire, no?
No, assolutamente, io... Penso che ovviamente il Cesena è una squadra, ripeto, parte in questo campionato con ben altre ambizioni. L'Ancona, quando ci siamo sentiti l'altra volta, abbiamo parlato proprio del progetto medio-lungo termine che la proprietà ha impostato, e a quello bisogna guardare. Ovviamente i progetti in quanto tali richiedono dei tempi di attuazione, non si può buttare tutto a mare dopo quattro partite perché magari qualche risultato non è come ce lo aspettiamo. Quindi io sono sufficientemente tranquillo, ma conosco bene i tifosi anconetani, so che sosterranno sempre molto la squadra e che l'aiuteranno a riprendere, a risalire la china in classifica in tempi molto rapidi, peraltro in un campionato che quest'anno è, a mio giudizio, più competitivo rispetto allo scorso anno, col Pescara, il Cesena, l'Entella, lo stesso Perugia che dopo aver un po' capito dove avrebbe giocato comunque ha risistemato la squadra in un certo modo, quindi più squadre.
E comunque partiva da un organico superiore. Ricordiamo che la retrocessione del Perugia ha fatto scalpore perché tutti pensavano che in Serie B l'anno scorso il Perugia avrebbe fatto un campionato d'alta classifica.
Eh sì, non è stata l'unica squadra a fare questo, questo percorso, quindi...
Sì, tu ne sai qualcosa.
Perché... Esattamente. Quindi
perché credo che il Benevento sia stata la squadra che aveva uno dei budget più alti l'anno scorso, giusto?
Il quinto monte ingaggi della Serie B e l'ultimo posto, quindi non sempre gli investimenti vanno di pari passo con... i risultati, ma sono, diciamo, i percorsi progettuali fanno sicuramente la differenza e quindi lo scorso anno purtroppo per il Benevento, faccio un inciso, diciamo, extra ancora, è stata un'annata dove è andato male tutto quello che poteva andare male, e però è stato, insomma, penso che anche in quel caso in Serie C si riparte con un altro progetto, anche nel caso del Benevento non improntato alla vittoria immediata del campionato.
Ti riporto un po' indietro nel tempo perché si è fatto un gran parlare, adesso pare che, insomma, c'è fermento, si stanno avvicinando anche piccole e medie aziende all'Ancona, ma c'è voluto tempo questa penetrazione anche della società che è affidabile, eccetera, no? Dopo tanti casi di avventurieri che, insomma, qua erano anche rimasti scottati giustamente ad Ancona e dintorni. Invece adesso pare che ci sia un risveglio, che anche piccole e medie aziende si stanno avvicinando all'Ancona. Ai tempi tuoi, quando lo facevi per mestiere, come era visto il brand Ancona nel tessuto produttivo dell'Ancona? Quindi parliamo, insomma, di 15 anni fa sostanzialmente.
Ma sai, all'epoca abbiamo fatto, credo, un bel lavoro per posizionare bene il brand rispetto al territorio. Ovviamente abbiamo disputato campionati di Serie B e di Serie A, eravamo avvantaggiati, la Serie C...
La PIL era un altro, no?
Esatto, la visibilità, la PIL sono diversi, però conosco bene il cuore degli anconetani e quindi degli imprenditori, ma non solo anconetani, diciamo marchigiani con cui guardano con attenzione all'Ancona, quindi credo che lavorando in maniera costante, con serietà, con professionalità e con una proprietà come questa che dà delle certezze a livello progettuale, e in questo mi ricollego anche al progetto del centro sportivo che veniva citato poc'anzi, credo che anche l'imprenditoria possa sentirsi rassicurata e piano piano riavvicinarsi. Quel lavoro va fatto in maniera costante.
Non può essere fatto spot. Cioè,
no, perché sennò ha poca durata e risultati effimeri.
Effimeri. Per chiudere, Pompilio, tu hai il modo di vedere Benevento e quindi anche di guardare Simonetti, che quando è andato via qui ha lasciato un po' di vedovelle, nel senso ha lasciato un po' di rimpianti. Come sta andando l'inserimento di Simonetti nel Benevento? Che, ripeto, dobbiamo considerare il discorso che facciamo per l'Ancona vale ancor più per Simonetti, che ha lasciato Ancona l'1 di settembre, l'ultimo giorno di mercato.
Certo, diciamo che Simonetti ha impiegato un po' a entrare nelle rotazioni del centrocampo giallorosso, sta iniziando a giocare, ieri sera è partito dalla panchina e poi è entrato a partita in corso, in precedenza ha iniziato da titolare e poi è uscito, in un'altra occasione è entrato anche lì a partita in corso, si sta inserendo piano piano, tenendo presente che nel centrocampo del Benevento ci sono parecchi brutti clienti, mi riferisco ai posti disponibili.
Brutti clienti intesa come
una competizione
molto,
esatto,
forte.
Esatto, cioè da Pinato a Talia, che per il girone C probabilmente in questo scorcio di campionato è il giovane che si sta mettendo più in luce in assoluto.
Beh, c'è Agazzi, no?
c'è Agazzi che ancora deve rientrare perché è arrivato da Terni con un piccolo infortunio, in realtà si è dimostrato meno piccolo del previsto, però credo che dalla prossima settimana dovrebbe essere di nuovo disponibile.
E insomma, Simonetti avrà il suo da fare,
era Reganati,
no?
Lo scorso anno.
Sì, Alfieri, esatto, ecco, che il Benevento ha voluto trattenere, che la Reganatese avrebbe rivoluto, invece il Benevento mi risulta che si sia impuntato e l'abbia tenuto, un bel
sì,
giocatore.
Sì, puntano molto su questo ragazzo che poi si occuperà con Agazzi, diciamo, della regia centrale. Per il momento stanno adattando un po' di persone, in un paio di occasioni ha giocato Talia lì, ieri sera più che altro Pinato, anche se poi hanno fatto un centrocampo a due.
Diciamo. Beh, quello è un ruolo che Simonetti non può fare comunque.
No, probabilmente no, però in queste prime partite si è disimpegnato bene. Capisco che per lui non è stato facile arrivare a una squadra in corsa l'ultima ora di mercato, allo stesso tempo per l'Ancona non è stato facile sostituirlo. L'ultimo giorno di mercato. Sono operazioni di mercato che vanno così, alla fine credo che ci abbiano guadagnato tutti. So che era un giocatore molto stimato dal DS Carli, lo ha inseguito a lungo e quindi alla fine è riuscito a prenderlo facendo
alzando
un piccolo investimento,
esatto, alzando anche l'offerta, sì.
Sì, certo. In un campionato che rispetto al, diciamo, alla storia recente non ha visto il Benevento investire tantissimo in cartellini, ecco, quindi Simonetti è l'investimento più importante fatto da un punto di vista di sborso economico.
Benissimo. Pompilio, grazie di essere stato con noi, è sempre un piacere, un abbraccio e a presto.
Grazie a voi per l'invito, ci vediamo presto, spero ad Ancona.
Buona serata.
Bene, lasciamo il... grazie ancora. Lasciamo anche Pompilio Capozzi, l'ultimo ospite della puntata odierna all'interno di Punto Biancorosso, all'interno ovviamente della striscia dedicata ai colori biancorossi. E siamo alla pagina finale degli arbitri.
Qui ti volevo.
Qui mi volevi, ricordando appunto che sono 11 biglietti staccati per il settore ospiti. In questo caso difficile dire, come qualcuno chiedeva, quanti vengono da Torino, visto che a Torino non ci gioca la Juventus, quindi difficile capire la provenienza, ma diciamo che saranno affezionati, amici, dai,
parenti
dei giovani e della Juventus.
Allora, Fermana-Cesena.
Fermana-Cesena, che sei simpatico, Nando. Bogdan Nicola Sifra, che giunge da Pordenone, l'abbiamo avuto questo sì. Arbitro, che ci abbiamo scherzato sopra. Gubbio Vispesero, Valerio Vogliacco, che giunge da Bari, Pontedera, Ricanatese, Mauro Gangi da Enna. Veniamo a noi.
Olbia Carrarese, Antonino Costanza, l'hai saltato? Sì. Rimini, Perugia, Eugenio.
Sì,
Scarpa,
io ho dato solo le marchigiane, perché di solito. Vai, ci sei.
Spal, Lucchese, Filippo Giaccaglia di Iesi, arbitro iesino marchigiano. Vedi, quindi abbiamo anche un arbitro marchigiano di Iesi che è salito in Serie C. Poi Sestri, Levante, Torres, Gabriele Totaro di Lecce e Virtus Entella Arezzo, Carlo Rinaldi, Bassano e Grappa. Virtus Entella che ha appena cambiato l'allenatore, è saltato Volpe e al suo posto è arrivato Gallo. Bene, andiamo, vai con la quaterna di Ancona Juventus.
Esatto, stavo guardando, la quota rosa non esiste, quindi non c'è impegnata nessuna
signora.
Per quello che riguarda questa giornata, almeno Ancona Juventus Next Generation, ricordo per quei quattro ancora distratti, non è più under 23 perché ci sono gli over che giocano e quindi non poteva più essere chiamata under 23. Arbitra il
distratti, distratti.
Distratti, ce n'è uno in maniera un po' ostinata, ma penso di averlo convinto. Arbitra il signor Matteo Canci da Carrara, coadiuvato da Luca Capriuolo da Bari. Assistente numero 2 sarà il signor Simone Della Mea da Udine. Quarto ufficiale Gianluca Guitaldi da Rimini, che è quello insomma alla fine più vicino.
Quaterna molto eterogenea,
esatto.
Geograficamente. Allora, andiamo. Anto, siamo carichi per domani. Ecco. Anto, 11 biglietti venduti in settore ospite, se poi sono di Torino non lo so, abbiamo appena detto. Sopra c'era un messaggio di Cicco, leggiamo che perché lo chiedeva a Sfrappa, ma siamo
non so se a Sfrappa o
direttore,
direttore sì.
Che dice però: buonasera direttore, anche il Pescara è una squadra giovane ma tanta esperienza in panchina, si riferisce a Zeman, un giusto mix. Detto questo, sempre al mio posto e sempre a Forza Ancona, un abbraccio Cicco. Gireremo i saluti di Cicco a Sfrappa in privato. Fabio Florio, speriamo che non gioca Vitali.
ci va Fabio in porta. Allora, veniamo a questo arbitro. Questo arbitro che ci ha già incontrato e ci ha portato bene.
Dici.
Per quello che riguarda il signor arbitro. È molto, posso dire, tranquillo sotto l'aspetto dei cartellini gialli. Per quello che riguarda insomma la Serie C, poi c'è qualche ovviamente qualche punta, tipo non so quando ha diretto
Pergolettese Virtus Verona,
Giuliano Potenza Calcio ha sbornato i 5, ha dato pure un bel rigore e ha effettuato anche un'espulsione, altra espulsione sulla Primavera, cioè diciamo però 3, su
4, 5, 6 espulsioni in 2, 4 in una ventina di partite, vabbè,
sì, però più che altro sono insomma più basse, insomma,
pochi rigori
e quei cartellini sono più che altro su altri settori, Serie C, ma siamo nel 2002, Renate Arzignano, vabbè, però ecco, recentemente pare che si sia abbastanza calmato, almeno per quello che riguarda il girone B. Ha diretto Olbia Ancona Matelica, quando abbiamo vinto 4-2, stiamo parlando appunto della, ancora quando ci chiamavamo Ancona Matelica, ci ha diretto anche in casa,
22,
esatto, ci ha diretto anche ad aprile 22, Ancona Matelica Teramo, anche in quel caso abbiamo vinto 2-1.
Però insomma, come Ancona non ci ha diretto, solo come Ancona Matelica.
Come Ancona Matelica.
Va bene.
E ha diretto anche... No, la Juventus mi pare di no. No, non la Juventus.
Guarda un attimo sopra che vediamo il bilancio fra casa e fuori. Se vai un attimo sopra, eccolo qua.
Qui non è aggiornato niente. No, perché adesso dopo si bloccano i siti.
Però a occhio mi pare che non sono tante le vittorie in trasferta. Ce ne sono 3 di seguito, ma tutte in campionati giovanili che fanno meno testo. C'è un Rimini Recanatese 1-2, qualche vittoria in trasferta c'è, ma non tante.
Ci teniamo buono insomma che le due che ha arbitrato con noi sono finite tutte bene.
Bene.
Poi in Serie C hai diretto la Juventus Next Generation
con
Albino Leffe e in casa aveva vinto, ma stiamo parlando appunto dell'anno scorso, della stagione scorsa, quando la Juventus Next Generation ha vinto qualche partita. Però in casa, per quello che ci riguarda, insomma, a noi ci è andato abbastanza bene.
Speriamo che continui così.
Quest'anno ha diretto solamente al momento Vispesero Olbia con la vittoria dell'Olbia.
Benissimo. Allora, vi ricordiamo che sono stati con noi Raimondo Bovone della Gazzetta dello Sport.
Aspetta, c'è una notizia però al volo, poi te la do, no? la leggo subito. L'ho presa da un sito vicino alla Juventus Next Generation e dice così: la Juventus di Massimo Brambilla spera di rialzarsi sul campo dell'Ancona dopo il KO in casa con la SPAL. Quindi già su questo, poi giusto per capire che è abbastanza vicino, dice dov'è, sia l'Ancona che la Juventus si trovano nella zona da bollino rosso della classifica. Insomma, adesso la Juventus è a 0 punti, noi siamo a 4, siamo almeno al centro della classifica. Per dire, insomma,
centro bassa,
però per dire insomma che poi il giornalista di turno se la gira e se la brilla come gli pare.
È juventino.
Questo in maniera particolare.
È
detto
un giornalista
che,
juventino.
L'avevo detto che era molto vicino alla società. Però insomma loro la buttano già così.
Va bene, noi speriamo che non si rialzi, diciamo la verità. Questa.
Noi speriamo che continui così.
Esatto. Quindi sono stati con noi stasera Raimondo Bovone della Gazzetta dello Sport di Alessandria, il giornalista al collega, poi Marco Donadel, da me intervistato al Del Conero, allenatore dell'Ancona, poi Domenico Sfrappa, direttore sportivo, e Pompilio Capozzi, dirigente già dell'Ancona ma anche della Fiorentina del Benevento. Bene, vi saluto, da Ferdinando Vicini è tutto, buona serata, ci sentiamo domani sera per la diretta di Ancona Juventus Next Gen dal Del Conero, poi Punto Biancorosso torna lunedì prossimo
regolarmente con la puntata del lunedì, quella bella carica, mentre domani alle 13 ci sarà la replica del programma di oggi, quindi tranquillamente potete riascoltare tutti gli interventi, trovate il tutto anche sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito nella sezione podcast, insomma avete la possibilità di riascoltarla come vi pare la puntata di oggi.
Bene,
grazie a Ferdinando Vicini,
a grazie a Stefano Ferro.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Biancorosso.